Pensieri a voce alta.
A cura di Guido Landolina, pubblicato il mese di aprile del 2002. Il peccato originale, mito o realtà? Seconda parte di tre. Le stimmate psicologiche. Nella puntata precedente abbiamo spiegato, anche alla luce di quanto emerge dall'opera valtortiana, il senso e la portata delle conseguenze del peccato originale, concetto che il noto teologo Rudolf Bultmann assolutamente non poteva accettare. Ma avendo poi spiegato quel concetto del Gesù valtortiano, per cui il peccato fa malati nello spirito e nel corpo, proseguiamo ora nell'approfondimento tecnico-scientifico, cercando di far meglio capire con gli esempi come abbia potuto avvenire tecnicamente che i discendenti di Adamo ed Eva abbiano subito le conseguenze del loro peccato iniziale. Cesare Lambroso, medico psichiatra, professore di medicina legale, fu il fondatore della disciplina scientifica di antropologia criminale, che ebbe grande influenza sugli sviluppi della criminologia. Non tutte le sue conclusioni sono state condivise dagli scienziati successivi, ma egli ebbe comunque delle geniali intuizioni. Egli aveva studiato le personalità criminali e nella sua opera, L'uomo delinquente, aveva dato una identificazione clinica dei diversi tipi, in particolare anche dei delinquenti nati, che, secondo i suoi studi, erano caratterizzati da stimmate anatomiche, fisiologiche e psicologiche. Quella delle stimmate psicologiche può sembrare una novità e allora merita una digressione. Nella trasmissione dei caratteri ereditari, il discendente non riceve dall'ascendente in tutto o in parte, a seconda della combinazione dei caratteri, solo le caratteristiche fisiologiche del cosiddetto DNA, come ad esempio il colore dei capelli o degli occhi o la struttura corporea, ma anche, come ben sanno anche coloro che selezionano le razze animali, quelle psicologiche, caratteriali, attitudinali, quelle che attengono cioè alla sfera della psiche, al pensiero, o meglio, al complesso psichico, come ben si può rilevare, quando in un bambino scopriamo, ad esempio, lo stesso carattere e attitudini di uno dei genitori o di un suo nonno. Cercherò allora di spiegarmi ricorrendo a dei paragoni, non magari perfettamente calzanti, ma che aiutano a comprendere meglio il concetto che vorrei esprimere. Anima, animale e spirito dell'anima. Il complesso psichico dell'uomo non è altro che quello che noi chiamiamo genericamente anima. Ma la parola anima è un termine inteso nei sensi più disparati, secondo le diverse concezioni filosofiche relative al mondo e all'uomo. Anima si dice, ad esempio, ogni principio vitale, comune alle piante e agli animali, anima vegetativa e anima sensitiva. Anima si dice soprattutto parlando dell'uomo, la quale, stando alla grande tradizione cattolica e tomistica, è ritenuta forma sostanziale del corpo, essenzialmente immateriale e incorruttibile, creata da Dio, ricca di una personalità che, maturando attraverso le esperienze della vita temporale, è destinata a realizzare la sua definitiva perfezione nel possesso intellettuale di Dio. L'anima dell'uomo non va quindi confusa con quella dell'animale. Anche l'uomo, bene inteso, ha un'anima animale, e cioè un principio vitale intelligente che gli consente di condursi e riprodursi in quanto essere animale. Anche l'uomo, come tutti gli altri animali, trasmette questa sorta di anima, o meglio di principio vitale intelligente, per via naturale, e cioè con la riproduzione della specie insieme ai propri geni. Ma l'uomo, per la missione specifica che Dio ha previsto per lui, riceve, al momento del concepimento dell'embrione, un quid in più, un ulteriore principio vitale intelligente, che è tuttavia un principio vitale a carattere spirituale, che dà una vita spirituale che non cessa con la morte del corpo, come avviene per il principio vitale dell'anima animale. Questo secondo principio vitale viene come inserito nell'anima animale e finisce per costituirne la parte più sofisticata, una sorta di anima dell'anima, la parte più profonda, intelligentissima, destinata a vivere in eterno e, soprattutto, a comunicare con Dio. Dio è purissimo spirito, gli angeli sono puri spiriti, gli uomini sono semplici spiriti che sono stati in qualche modo incarnati in un embrione umano. Mi sarebbe piaciuto vivere ai tempi di San Paolo, non solo per conoscere Gesù, ma anche per chiedere a quel suo apostolo ispirato qualche maggior chiarimento proprio sull'anima. Egli, infatti, parlando ripetutamente nelle sue lettere dell'uomo, inteso nella sua interezza, ha indicato in lui tre distinte realtà, parlando specificamente di corpo, anima e spirito. Ma lo spirito dell'uomo, che noi chiamiamo anche anima, altro non è che quel soffio di Dio di cui parla la Genesi e che viene insufflato nell'anima animale dell'uomo, per renderlo diverso dagli altri animali, dandogli cioè un quid che gli consentirà, dopo la morte del corpo, una vita spirituale eterna. Ma allora vi domanderete come può succedere che questa anima spirituale, questo spirito dell'anima, questa quintessenza così perfetta data direttamente da Dio, finisca per contrarre il peccato originale, cioè le sue conseguenze? L'anima sta all'uomo come il software sta al computer. Oggi viviamo in una società tecnologica, anzi informatica, dove anche i bambini ormai imparano all'asilo a familiarizzarsi nell'uso del computer. E allora, non tanto per i nipotini di Baltman, che tanto non credono all'anima, a meno che non sia quella animale, ma per voi spiegherò l'apparente mistero servendomi di una analogia presa dal mondo dei computer. In casa avrete certamente un membro della famiglia che conosce l'uso di queste macchine e al quale potrete magari poi chiedere qualche chiarimento. Il computer lo potete immaginare come un corpo umano inanimato, come una macchina insensibile, un macchinario che di per sé non risponderebbe a nessun comando. Ma se nel computer il fabbricante introduce il suo software di base, e cioè per analogia all'anima animale, ecco che il computer, come per incanto, si anima, si accende, comincia a girare e al primo comando di avvio comincia ad aprire uno dopo l'altro tutti i suoi programmi di base che servono al suo funzionamento operativo. Ma il costruttore, e cioè Dio, non è ancora soddisfatto di un programma software di quel genere, perché quel programma ce l'hanno più o meno anche tutti gli altri animali e persino i vegetali a modo loro. Dio vuole che quel particolare computer, cioè l'uomo, possa collegarsi attraverso un internet spirituale con sé, perché egli vuole donarsi all'uomo e vorrebbe che l'uomo si donasse a lui, amarlo ed essere amato per l'eternità come un figlio. Ed ecco che allora, dopo che i due genitori concepiscono nell'amore quell'embrione d'uomo, ecco che Dio, premuroso e tempestivo, lo munisce di un software ancora più sofisticato di quello dell'anima animale, già di per sé meraviglioso, di cui l'uomo, in quanto animale, viene normalmente dotato al pari degli altri esseri viventi. Un software intelligentissimo, di natura sofisticatamente spirituale, destinato a non morire mai, neanche distruggendo il computer. Il virus informatico, il peccato originale e il cortocircuito. Ma questo software aggiuntivo, cioè lo spirito dell'anima, per funzionare ha bisogno del software di base del computer, e cioè dell'anima animale. Se quest'ultimo gira bene, anche l'altro software funzionerà al meglio. Questa era la situazione di Adamo ed Eva prima del peccato originale. Ma dopo? Dopo che il peccato spirituale, dovuto non ad un effetto costruttivo del fabbricante, ma ad una imprudenza degli operatori, Adamo ed Eva, ebbe danneggiato quel software sofisticatissimo del loro spirito, trasmesso direttamente da Dio, perdendo il contatto con Dio, ecco che andò in cortocircuito anche l'altro software di base, e cioè quell'anima animale che si trasmette per via naturale, cioè con la riproduzione fisica di padre in figlio. Ora, dopo quel peccato, i programmi cortocircuitati del software di base del nostro computer umano non sono più perfetti come quando erano stati progettati, anzi, sono tarati e vengono trasmessi geneticamente tarati di padre in figlio. È come se essi fossero stati attaccati da un virus informatico, al quale incautamente o involontariamente, magari entrando o scaricandoci qualcosa da internet, abbiamo aperto la porta e adesso non girano più tanto bene, con conseguenze ora lievi, ora più gravi, ora irreparabili. E anche quel software aggiuntivo, lo spirito dell'anima, anche se introdotto perfetto da Dio in ogni nuovo embrione umano che viene concepito, una volta dentro subisce le conseguenze del virus telematico che aveva già contagiato gli altri programmi di base del computer. Esso subisce cioè le conseguenze del peccato originale che non gli consentono più di girare secondo le aspettative di chi lo aveva creato. Comunicare con Dio e salvarsi l'anima diventerà sempre più difficile. Entrato per una grave imprudenza, il virus ha recato al computer delle conseguenze irreparabili che, pur permettendogli ancora di funzionare, ora danno continuamente quelli che in gergo vengono chiamati errori. L'uomo non è più perfetto. I suoi programmi girano ancora, ma solo al minimo della loro potenza, con oscuramenti, inceppamenti, inconvenienti di vario tipo. Nell'uomo la fecondazione è l'effetto costituito dalla fusione dei due gameti, maschile e femminile, dalla quale risulta la cellula germinale o zigote, dotato del codice genetico del nascituro. Secondo il dogma del peccato originale, quest'ultimo, consistente nella privazione della grazia seguita alla ribellione a Dio dei capostipiti della famiglia umana, si trasmette con la natura, cioè attraverso la generazione umana di padre in figlio, venendosi così a contrarre dal primo momento in cui ogni individuo viene concepito. Dio introduce un'anima perfetta in un embrione umano concepito dai genitori, ma questa, l'istante dopo, non funzionerà più in maniera perfetta, non perché avrà contratto il peccato originale, ma perché sarà condizionata dalle conseguenze di danneggiamento dovute al peccato originale compiuto dai progenitori. L'anima spirituale dell'uomo, sempre capace però di condursi in base alla propria volontà e libero arbitrio, si ritrova dunque a fare i conti con una situazione preesistente, diciamo ereditaria. Ecco quello che Bultmann non voleva capire. Il male oscuro e l'uomo delinquente di Cesare Lombroso. Ma Lombroso, non avevamo cominciato prima a parlare di lui e del suo uomo delinquente e delle stimmate, eccetera, eccetera? Lombroso, influenzato da Darwin, primo degli evoluzionisti, nei suoi studi di antropologia criminale partiva dal presupposto che l'uomo delinquente di quel suo libro famoso fosse in realtà tale perché, disceso dalla scimmia, era rimasto psicologicamente allo stato primordiale di bruto e quindi non era in grado di comprendere il significato di leggi penali promulgate per individui ad uno stadio di sviluppo più avanzato. Non entro nel merito del fatto che l'uomo delinquente sia tale perché rimasto psicologicamente allo stato primordiale di un essere disceso per procreazione dai bruti, come è caro credere ai sacerdoti dell'evoluzionismo. Ma certo Lombroso sbagliò, né ritenere che quello odierno dell'uomo sia uno sviluppo psicologicamente più avanzato, perché l'evoluzione spirituale dell'uomo, come ho già spiegato, è purtroppo per ora discendente a causa del peccato. Tuttavia, pur sbagliando in questo, Lombroso colse nel segno nell'intuire che tali individui fossero come vittime di un male oscuro trasmesso dagli antenati per via genetica, anche se certe caratteristiche possono non manifestarsi o manifestarsi solo parzialmente per più generazioni. Solo che se Lombroso, anziché essere evoluzionista, avesse avuto fede e avesse creduto nella Bibbia, parola di Dio, il fenomeno non lo avrebbe attribuito ad un male oscuro, ma al peccato originale, o meglio, alle sue conseguenze che, laddove casualmente si presentano con caratteristiche più gravi, producono il criminale, cioè l'uomo delinquente. Peccato imputabile alla mente dell'uomo, e cioè a carattere psichico, psicologico, spirituale, ma che, per l'interazione psicosomatica di cui ho già parlato, finisce per lasciare, sempre per usare le parole di Lombroso, le sue stimmate non solo nella psiche e talvolta sul volto, ma anche sul corpo e sulla salute dell'uomo, di generazione in generazione. E ne vedremo meglio il perché nella prossima terza parte.